Siamo felici, gioiosi e stasera sarà una serata speciale perché ancora impareremo dalla parola di Dio. Ricordiamo che stiamo parlando di fede e continueremo in queste due serate il soggetto fede. Vogliamo pregare insieme, creare un'atmosfera, un ambiente di fede dove ascoltando la parola ogni male se ne vada. Ogni dolore fisico se ne vada, ogni pensiero che si sta alzando contro la conoscenza di Dio, di confusione, di stanchezza, se ne vada. Noi dichiariamo in questo momento, Padre, nello Spirito, un ambiente favorevole al deposito della Tua parola. Il Tuo Spirito è qui. Dove si muove il Tuo Spirito c'è libertà, c'è guida, c'è la Tua potenza. E noi dichiariamo in questo momento un luogo santo, purifica questo luogo, dichiariamo il sangue di Gesù in questo luogo e che la nostra mente sia una mente libera di ricevere le tue parole, il nostro cuore sia un cuore libero di ricevere il deposito che viene dalla tua parola. E anche, Signore, ti prego in questo momento che in questo ambiente favorevole allo Spirito, alla tua potenza, ogni dolore se ne vada nel nome di Gesù. Compi la tua opera, si tratta di te, la tua parola non viene meno. Ci sia guarigione, stiamo parlando di fede, di guarigione divina, ci sia fede per ottenere la propria guarigione. Grazie Padre perché ci crediamo, ci accordiamo nella potenza divina, perché Signore è vero che siamo un organismo ma siamo anche un'organizzazione divina dove il tuo regno si espande, ci sia fede in ogni cuore, in questo momento un deposito di fede affinché la tua parola penetri e lavori nel soprannaturale per portare chiarezza, per portare i tuoi doni a manifestarsi e perché in questo momento scompaia ogni disturbo fisico. Grazie Padre, nel nome di Gesù. Amen, amen e amen. Grazie Spirito Santo. Siamo svegli nello Spirito perché a questo siamo stati chiamati. La parola ti ridà forza, ti ravviva, la parola di Dio è vivente. Sappiamo che quando è data non torna mai a vuoto. Vogliamo prendere qualche attimo velocemente per ricordarci che cosa è stato detto in queste sere dove abbiamo insegnato fede e poi continueremo. Abbiamo parlato, come vi ricordate, di due passaggi base, è vero? E qui vi ringrazio perché siete stati molto attenti anche nel test Ministero degli Aiuti, siete stati bravi, li avete memorizzati. Anche qui abbiamo parlato di Romani 10 e 17, la fede viene dall'udire. E l'udire viene dalla parola di Dio, quindi or senza fede, abbiamo visto anche Ebrei 11,6, senza fede è impossibile piacergli, perché chi si accosta a Dio deve credere che Egli è, virgola, e che Egli è il rimuneratore di quelli che lo cercano, quindi la fede viene dall'udire. Abbiamo visto che la guarigione fa parte del Vangelo e poi abbiamo anche l'altro studio che porterà mio marito giovedì e venerdì, guarigione divina. Come viene la fede? Abbiamo visto che c'è una fede umana e una fede biblica, vi ricordate? Abbiamo visto come dobbiamo credere quello che dice la Bibbia, non quello che dicono i nostri sensi, perché a volte i nostri sensi vanno da un lato, invece la parola di Dio ci parla nello spirito e ci dà delle indicazioni differenti. Abbiamo visto che cos'è la fede, vi ricordate la differenza fra fede e speranza? Bravissimi. La fede al tempo presente, fede e speranza nella preghiera di accordo. Poi abbiamo visto che la speranza, se rimaniamo troppo nella speranza, aspettiamo molto, ma non riceviamo nulla. Abbiamo visto ancora che cos'è la fede attiva e poi alcuni esempi nel Nuovo Testamento di fede attiva, l'azione dello Spirito Santo e poi l'accordo anche mentalmente con la parola di Dio. Abbiamo visto che concordare mentalmente con la parola di Dio non è credere con il cuore E poi la seconda sera invece siamo andati in una direzione dove abbiamo parlato di fede e abbiamo visto, le ultime cose se non sbaglio che abbiamo visto, sono state i due tipi di incredulità, perché abbiamo parlato di quello che meravigliò Gesù. Vi ricordate che solo in quanti o in quante parti del Vangelo Gesù quante volte si meravigliò? Due. Solo due volte Gesù si meravigliò. Abbiamo visto che la prima volta che si meravigliò fu in Marco 6:5-6, è questo? Sì, esattamente, Marco 6:5-6, dove dice che non poté fare alcuna opera potente salvo che guarire pochi infermi imponendo loro le mani, e si meravigliava. Questa parola abbiamo visto che meravigliare, anche dal greco, è una parola proprio che è molto di più dello stupirsi. Era una cosa del tipo oh, cioè wow, una cosa che va oltre, perché è un'esclamazione molto forte. E lui si meravigliò della loro incredulità e andava in giro per i villaggi insegnando. Non è che quello fermò Gesù dal continuare a insegnare, però lo meravigliò. E abbiamo visto che ci sono due tipi di incredulità, vi ricordate? Li riprendiamo velocemente per continuare. Ci sono questi due tipi di incredulità. Il primo tipo di incredulità abbiamo visto che ha a che vedere con l'ignoranza, cioè ignori una cosa, non la conosci e quindi non puoi applicarla. È anche quello che disse Osborne, vi ricordate? Molti di voi, quando stava predicando, mi sembra di avervi lasciato anche questa dichiarazione, mentre lui predicava disse questo: molti di voi stanno aspettando che io smetta di insegnare per poi ricevere guarigione, io invece sto aspettando che voi riceviate guarigione per smettere di insegnare. Perché chiaramente la parola arriva, la fede cresce perché viene dall'udire e i miracoli avvengono. Quindi c'è un tipo di incredulità a causa dell'ignoranza ed è guaribile. Come? Imparando, ascoltando, conoscendo la parola, tu puoi guarire da questa incredulità che si chiama ignoranza. Poi invece abbiamo un altro punto dove Gesù si meravigliò, vi ricordate? In questo caso si meravigliò in modo positivo, una grande fede. E dove lo troviamo? Perfetto, Matteo 8:8, dove il centurione, vi ricordate, arriva a Gesù e riconobbe che una sola parola poteva guarire il suo servo. Ecco perché in questo caso non vi ho detto il secondo tipo di incredulità, però è vero? Sì. Il secondo tipo l'ho detto? Disobbedienza. Benissimo, benissimo. Vedi che l'ho detto perché dovevo provare la vostra fede. E due, se eravate attenti. Ok, allora la seconda è proprio la disobbedienza, e qui cade perfetto perché abbiamo visto come c'è un tipo di incredulità a causa della tua non obbedienza, perché noi crediamo nell'obbedienza, l'abbiamo visto anche nello studio, perché obbedire a Dio è anche avere timore di Dio, e quindi quando c'è timore di Dio c'è molto onore, c'è molta sapienza, e quando dici sì a Dio, anche se a volte non capisci, c'è sempre un frutto. Ecco perché questo altro tipo di incredulità possiamo guarirlo attraverso l'obbedienza. Quindi è molto importante, disobbedienza la guarisci con l'obbedienza. Se non credi perché Dio ti ha detto una cosa e non la fai, c'è speranza, inizia a farla e così vedrai un frutto. Mentre invece l'altro punto dove Gesù si meravigliò lo troviamo in Matteo 8:10, o dall'8 al 13 come è stato detto, perché dice proprio la parola: in verità vi dico che neppure in Israele ho trovato una così grande fede, riferendosi al centurione. Va e ti sia fatto come hai creduto. E il suo servo fu guarito in quell'istante. C'è una versione molto bella riguardo a questo che parla del centurione e traduce la parola di Gesù in questo modo: quest'uomo è all'avanguardia. Quest'uomo, riferendosi al centurione, è all'avanguardia. Cosa vuol dire essere all'avanguardia? Essere avanti. E noi siamo di quelli che vogliamo essere avanti. Ecco perché giustamente siamo parte della Chiesa mondiale, ma siamo una Chiesa locale e siamo parte di un corpo che è il corpo di Cristo, ma la nostra parte è veramente un organo vitale, perché c'è parola di Dio, c'è un buon insegnamento e tutti voi stiamo vedendo la crescita e la preparazione. E quando c'è parola e preghiera, chiaramente parola e spirito, ma in questo caso riferendomi proprio alla parola di Dio, la crescita avviene, è sicuro. È come quando innaffi una pianta e la curi, ti aspetti la crescita e la crescita avviene. E così la nostra vita, quando la curiamo attraverso lo spirito, la preghiera e il cibo, il nutrimento che viene da Dio ma anche dalla sua parola, perché ci è stata lasciata non a caso. Dice, perché esiste questa parola? Anche se molti oggi non credono più, pensano, leggevo in questi giorni alcuni trafiletti nel giornale e scriveva questo giornale: allora si dice che la storia di Mosè forse un racconto, una favola, la storia di Abramo forse sì viene detta nella Bibbia, ma non c'è la certezza che sia vero tutto quello che è scritto, forse sono favole. Cioè è proprio una cosa, il diavolo sta cercando di ottenebrare la parola di Dio. Ecco perché dove è insegnata la parola di Dio non solo c'è libertà, ma ci sono anche attacchi, perché il diavolo non vuole che le persone vivano la parola, perché più conosci, più ami Dio, più ti avvicini, più sai che Lui ha dei buoni piani, più sai che Lui ti vuole davvero prospero, guarito, perché la parola salvezza ha a che vedere con tutto questo. Ma se non lo conosci, il diavolo tiene nell'ignoranza, succede che le persone poi o si allontanano o quel piccolo seme che è arrivato viene poi coperto e soffocato da tante altre cose. Allora noi vogliamo essere all'avanguardia come questo centurione. Stiamo sentendo la parola, stiamo ricevendo, stiamo crescendo nello spirito. Allora vogliamo essere all'avanguardia e dire: Signore, sappiamo e crediamo. E non è solo una fede che viene da una dichiarazione, lo vedremo stasera. Parleremo di fede nelle nostre dichiarazioni, ma non viene solo da quello che tu dichiari, ma tu ci credi. Sai che è vero, sai che è vero, non ti importa quanti no, ma sai che se Dio lo dice, succede. Tu sai che è il giorno favorevole. Mi viene in mente una testimonianza di Smith Wigglesworth, forse l'ho già detto, che a un certo punto, quando fece quel miracolo di quel morto che non aveva neanche parti del corpo, però lui credette perché Dio diede un rema che sarebbe alla sua vita, che sarebbe venuto questo miracolo. Prese quest'uomo morto, lo alzò in piedi, lo pose vicino al muro e iniziò a dichiarare vita, e quest'uomo riprese vita. E lui disse una cosa nel suo libro che mi colpì tantissimo e mi colpisce, perché dice: ero così certo che se tutto il mondo diceva no, ma quello era il mio giorno, il giorno del sì di Dio, e quel giorno era il giorno favorevole dove il miracolo poteva avvenire. E quindi oggi ancora di più noi siamo nei giorni favorevoli, perché Dio è il nostro Dio, è il tuo Dio, è il mio Dio. Siamo nel giorno favorevole, nel giorno della grazia, perché Cristo è morto e risorto, Gesù è morto e risorto, e quindi noi dovevamo pagare, ma ha pagato Lui. Ma questa grazia ti serve per dire sì a Dio, questa grazia ti serve per fare le cose che senza la grazia non riusciresti a fare e neanche crederle. Ecco che cos'è la grazia. Quindi impariamo da questi ultimi due esempi che abbiamo visto, soprattutto dal fatto che Gesù fu meravigliato. Allora vogliamo meravigliare Gesù? Lo vogliamo? Lo vogliamo davvero? Allora per meravigliare Gesù dobbiamo agire in fede, e la fede è a 360 gradi, non solo in un'area. Quindi la fede comprende quando devi fare dei passi decisivi per migliorare la tua vita, e ci vuole fede di credere perché non vedi nulla. Sì, quando devi dare e dici: Signore, è un momento un po' particolare, se guardo dovrei trattenere più che dare, ma qui la fede agisce perché ti spinge a fare passi di fede nel sapere che da Dio, e soprattutto se è Lui che ti dice di fare un passo, ci sarà una ricompensa. Quindi 360 gradi la fede agisce nella nostra vita. Ok, siamo d'accordo che vogliamo meravigliare Gesù. Allora aspettiamoci miracoli, ma aspettiamoci anche che Dio busserà al nostro cuore, alla nostra vita, e dirà: meravigliami ora, l'hai imparato, allora prova a meravigliarmi. E dico: va bene Signore, ti voglio meravigliare, voglio essere all'avanguardia, voglio credere che se tu mi dai un rema, ed è Dio, perché se non è Dio non avviene, ma se è Dio che dà un rema, quello avverrà. Amen. Bene, allora abbiamo visto questo, ci siamo fermati se non sbaglio qui, e vi ho dato anche un'altra dichiarazione di Lillian Yeomans, che disse: Dio ha irrevocabilmente legato se stesso alla collaborazione umana per raggiungere i suoi divini propositi. Lui ha fatto sì che la fede dell'uomo fosse un fattore determinante nell'opera di redenzione. Ecco perché Dio è il nostro, noi collaboriamo con Dio, ma Dio ha bisogno, nel senso che senza noi l'Evangelo non può essere dichiarato, proclamato. Ricorda che la parola di Dio nella tua bocca è altrettanto potente come la sua parola nella sua bocca. Ripeto, ricorda che la parola di Dio nella tua bocca, quindi dillo con me: la parola di Dio nella mia bocca, nella mia bocca, è altrettanto potente come la sua parola nella sua bocca. Nel momento in cui tu agisci sulla parola di Dio, abbiamo detto che Lui si fa personalmente garante dei tuoi risultati. Lui si fa garante dei tuoi risultati. La tua voce, ascoltate bene questo, la tua e la mia voce è il tuo e il mio indirizzo nel regno spirituale. La fede è a comando vocale. La fede è a comando vocale, perché finché noi lo crediamo nel nostro cuore, ricordiamoci che nulla avviene, perché viviamo in un mondo buio di tenebre, e quello che è intorno a noi, se dovessimo solo avere gli occhi spirituali aperti, chissà quanti spiriti, demoni vedremo, perché c'è un mondo spirituale, e quando noi dichiariamo la parola di Dio spacchiamo questo mondo spirituale, rompiamo davvero le tenebre. In questo caso ci sta che rompiamo le scatole anche al diavolo, gliele rompiamo proprio, perché chiaramente andiamo a disturbare tutto ciò che lui sta facendo, e noi con la luce di Dio, con la parola di Dio, la potenza di Dio, spacchiamo. Ecco perché a volte succede, ma quasi sempre, il cristiano è quella nave spacca ghiaccio, che spacca per creare un sentiero, e noi siamo quei credenti, quei cristiani ripieni di Dio che spaccano il mondo spirituale per passare e per dichiarare gli oracoli di Dio, per dichiarare che è possibile e che Dio c'è, Dio è vivente, Dio esiste e Dio può, perché Lui è l'Onnipotente. Quindi è questo che avviene. Ecco perché stasera vedremo insieme l'area sensoriale della parola come esercita dominio. Quindi ve lo lascio scrivere. Iniziamo con, scusate che ho bevuto, l'area sensoriale della parola esercita il dominio. Quindi vedremo le nostre parole che effetto hanno. Non vedremo tutto questo, questa prima sessione la dedicheremo a questo. Pensate, questo ve lo voglio dire perché in un recente studio un famoso neurochirurgo scoprì che l'area sensoriale della parola del cervello esercita il suo dominio sull'intero sistema nervoso centrale. Poi ve lo spiego, Un neurochirurgo ha scoperto che l'area sensoriale della parola del cervello, perché il nostro cervello è diviso a settori, e l'area sensoriale della parola del nostro cervello esercita il suo dominio sull'intero sistema nervoso centrale. Attenzione, perché lui in questo studio, e poi è stato comunque confermato, trovò che se ogni settore del cervello manda i suoi stimoli esclusivamente a una parte del corpo corrispondente, l'area sensoriale della parola ha invece influenza, adesso lo andiamo a spiegare, sull'intero corpo umano. Pensate quanto è importante il nostro cervello diviso a settori. Infatti, se voi vedete, abbiamo alcune parti, io me ne sono andata adesso, stasera sono tecnologica, quindi devo andare a usufruire della tecnologia. Ok, ho segnato questo, proprio oggi l'ho scritto. Ad esempio, nel nostro corpo il cervelletto è la parte dell'encefalo che coordina i movimenti volontari e controlla l'equilibrio. Quindi vuol dire che si sente? Vuol dire che ogni parte nel nostro cervello, in questo caso il cervelletto, ha questa funzione in un settore, come altre parti del nostro cervello mandano degli impulsi e quindi esiste il movimento, esistono altre reazioni. Quando si parla della parola, non ha effetto solo in una parte del nostro corpo, ma su tutto il nostro corpo. Ecco perché dice: quando gli stimoli partono da questo specifico settore, tutto il nostro sistema centrale nervoso si attiva e a sua volta invia i comandi a tutto il corpo. In altre parole, l'ordine per influenzare tutto il corpo umano parte dall'area sensoriale della parola, perché mentre alcune parti del nostro cervello mandano degli impulsi e una parte del nostro corpo reagisce, Luca, confermi? La parola, quando viene data, ha un effetto sull'intero nostro corpo. Questo noi chiaramente lo sappiamo come credenti, questo neurochirurgo l'ha scoperto, ma noi come credenti lo sappiamo dalla parola di Dio. Ecco perché la parola, vi do solo questo verso perché poi ne andremo a vedere diversi altri, in Gioele 3 c'è un passaggio bellissimo dove dice: dica il debole, sono forte. Non pensi il debole di essere forte, dica il debole, sono forte. Dillo a qualcuno, dica il debole, sono forte. Ecco perché Gioele 3, vi do il versetto, Gioele capitolo 3 verso 10. Gioele capitolo 3 verso 10. Parla di Israele, è un capitolo dove si sta parlando della nazione di Israele, di un giudizio, però a un certo punto dice: dica al debole, sono forte, perché se io, te, continuiamo a dichiarare sono debole, tutto il nostro corpo, abbiamo visto, confermato dalla scienza, cosa riceverà tutto il nostro corpo? sei debole, sei debole, sei debole, sei debole. Alla fine della giornata, cioè, ti trovi stanchissimo, ti trovi che non ce la fai più, perché se è un continuo, l'abbiamo visto, non solo pensare, ma se lo dichiari, alla fine del giorno, alla fine di una settimana, questa debolezza prende il controllo della nostra vita, della tua vita. Ecco perché l'incoraggiamento, iniziando proprio da stasera, è: dica al debole, sono forte. Quando ti senti debole, devi dire: io dichiaro che ho una forza dentro di me, perché in me vive il grande. Non comincio a dire: sono stanca, sono stanco, sono debole, non ce la faccio più, non ce la posso fare, adesso voglio lasciare tutto. No, perché se tu te lo ripeti, arriverai a perdere anche quello che hai costruito. E la parola di Dio nel Nuovo Testamento ci insegna, ricordati nella lettera a Giovanni, mi sembra, non perdere il frutto delle opere compiute. Sono state compiute delle opere, ce ne saranno altre, ma non perdere quelle. Continua, non fermarti. Abbiamo altri passaggi nel Nuovo Testamento che ci parlano di quanto è importante la parola. Stiamo parlando di fede, le nostre dichiarazioni ci legano, ci slegano. In Giacomo 3, capitolo 3 di Giacomo, il verso 2, è molto interessante, perché lui dice un po' quello che è la realtà, è obiettivo, quello che succede a tutti gli esseri umani, ci dà anche delle soluzioni. E inizia dicendo il verso 2: poiché tutti manchiamo in molte cose. Siamo d'accordo? Tutti manchiamo in molte cose. Se uno non sbaglia nel parlare, è un uomo perfetto. Quanti perfetti ci sono qui? Ed è pure capace di tenere a freno tutto il corpo. Pensate un po', se un uomo non sbaglia, un uomo o una donna chiaramente, non sbaglia nel parlare, è un uomo perfetto. Ed è pure capace di tenere a freno tutto il corpo. Cosa vuol dire? Che se io riesco a dominare il mio parlare, anche il mio corpo è sottoposto. Dia qualcuno sì. Sì, ma con sì, con forza, perché la parola di Dio dice che se noi sappiamo controllare le nostre dichiarazioni, il nostro corpo è sottoposto. È molto forte questo. Ecco perché Giacomo ci incoraggia nel sapere e nel dirci: non c'è uomo perfetto, perché tutti sbagliamo nel parlare, però possiamo migliorarci. Siamo d'accordo che possiamo migliorarci, e stasera Dio ci insegnerà come migliorare, come progredire nella vita, anche attraverso le nostre dichiarazioni di fede e nella parola. Infatti, chi controlla la lingua, attenzione, non controlla solo il corpo, e qui c'è l'altra parte, controlla anche il destino, il futuro. Perché? Continuiamo a leggere. Se tu potessi trovare, vi do la versione messa, già sto leggendo. Se tu potessi trovare qualcuno il cui parlare è perfetto, tu avresti una persona perfetta, in perfetto controllo della vita. Questa è la message. Il freno nella bocca del cavallo controlla l'intero cavallo. Un piccolo timone di un'enorme nave nelle mani di un capitano qualificato dirige la nave anche contro i venti più forti. Una parola fuoriuscita dalla tua bocca può sembrare di nessun conto, ma essa può realizzare quasi ogni cosa oppure distruggerla. Wow, wow, wow. Signore, aiutaci davvero, perché pensate, un piccolo timone paragonato alla nostra lingua dirige una nave, e mi piace questa versione, dice: nelle mani di un capitano qualificato dirige la nave anche contro i venti più forti. Wow, se riusciamo a controllare la nostra lingua, il nostro parlare, riempire il nostro cuore di Dio e usare questo veicolo che è la parola per dichiarare le cose di Dio, allora la nostra nave, anche quando attraverserà i venti, le tempeste e tutto quello che sono le circostanze, come abbiamo detto domenica, queste onde che si alzano e cercano di soffocarti, di dirigerti in un'altra strada, allora tu sai che con la tua bocca puoi cambiare il corso del tuo destino, il corso della tua vita. Perché? Perché la parola di Dio dice questo. Addirittura c'è una versione che parla di infuocare il tuo destino. Cosa vuol dire dare fuoco al destino? Vuol dire che puoi dare un fuoco che brucia per Dio tutte le impurità, le cose che non vanno, e dare gloria a Lui, oppure è un fuoco che brucerà te perché non sei pronto ad agire secondo gli impulsi spirituali e di quello che Dio desidera fare nella tua vita. Ecco perché il timone nelle mani di un capitano qualificato. Noi siamo qualificati, siamo figli di Dio. È vero, ognuno ha una funzione diversa, l'abbiamo visto, ma sappiamo anche che c'è un'opera in corso, work in progress. C'è un'opera in corso, Dio è all'opera nella nostra vita, non vuole che ci fermiamo, non lo desidera, non desidera che andiamo indietro, desidera che progrediamo. Ecco perché è un lavoro continuo dello Spirito Santo, un lavoro continuo, continuo, perché poi nell'eternità dovremo fare tante cose. Questo è un passaggio, è l'ombra, dice la parola di Dio, di cose che dovranno avvenire. E quindi in quest'ombra cosa succede? Succede che quando c'è il sole, sappiamo, sei al sole, vedi la tua ombra, ma non vedi te chiaramente, vedi solo l'ombra. E la parola di Dio dice: quello che c'è qui è solo un'ombra, vedremo chiaramente, serviremo Dio per l'eternità e lo faremo preparati, perché qui sulla terra abbiamo deciso di prepararci e di permettere allo Spirito Santo di operare. Quindi la tua lingua, la mia lingua, può provocare davvero del bene oppure distruggere. Quando noi superiamo delle determinate difficoltà, superiamo cose nella nostra vita, quegli scogli che non riuscivamo, e poi arriva il momento che riesci e dici: Signore, grazie, ce l'ho fatta, ho vinto sopra questa situazione. Se poi non dai continuità, succede che la tua lingua comincia ad aprire, la tua bocca comincia ad aprirsi e dire cose negative, vai a distruggere quella vittoria. Noi siamo chiamati a dare continuità anche con le nostre parole, perché se io credo, ad esempio, e poi lo vedrete, anche una cosa pratica, fisica, la guarigione divina, se io ci credo, mi accordo con la parola di Dio, preghiera di accordo, credo che Dio è l'onnipotente di farlo, allora mi metto in preghiera, perché noi siamo molto bravi in questo, ok? Andiamo in preghiera, andiamo davanti a Dio come se prima Dio non c'è. Cioè solo quando ci accordiamo, ci prendiamo per mano, andiamo a pregare. Dichiariamo guarigione nel nome potente di Cristo. Amen. Io la dichiaro stasera. Amen. Poi finiamo quel momento, quell'attimo, siamo carichi perché comunque vicino a noi magari qualcuno si è accordato, quindi siamo entusiasti, presi, sì, ci credo. Smettiamo di pregare, il dolore ritorna. Ai 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 ai. E lì la nostra bocca inizia: che male, che dolore, Signore non mi ha guarito, c'ho ancora male. È vero che è una realtà, però se vogliamo dare vita e dare continuità, è buono dire: Signore, grazie, è vero, forse il mio corpo avverte a questa percezione, ma io credo che tu sei il Dio di guarigione. Io ci credo e do vita a questo con la mia bocca. Amen.